benzina sul gommone in mare aperto. Fuori luogo, lo sconi sotto il palco al mio concerto. Oh, ciao a tutti, eccoci arrivati al 7° episodio del Panino di Babar. Come al solito vi ringrazio per il grande seguito che ha avuto la puntata precedente, a cui sono molto legato, ma adesso voltiamo pagina. Come al solito rinfreschiamo la memoria. Che cos'è un panino di Babar? Un panino di Babar è un particolare di un'opera che può essere un videogioco, un libro, una serie TV o qualsiasi altra opera che sembra fuori posto, sembra non c'entrare niente col contesto e invece rappresenta un particolare molto importante per il successo o per il fallimento di quell'opera. Fin qui abbiamo sempre parlato di panini di Babar positivi, che contribuiscono al successo di un'opera. Beh, oggi sarà la prima volta che parleremo di un panino di Babar che invece può determinare, se non il fallimento, la ricezione un po' più povera di un'opera. Si sa che in questo podcast parlo molto spesso di cose che mi piacciono e quindi chi mi conosce sa che amo Dark Souls. È un gioco che ha cambiato totalmente la mia attitudine nei confronti dei videogiochi in generale, per quanto riguarda soprattutto le meccaniche. Riprendo Dark Souls perché ultimamente ho iniziato a giocare a Remnant, che è un Souls-like in cui si spara ed è gratis con il PlayStation Plus di questo mese per chi ha la PlayStation 4. E ho provato emozioni contrastanti su questo gioco. Così mi sono chiesto, ma che cos'è che gli manca per essere come Dark Souls? E quindi di conseguenza, perché Dark Souls è così meglio di questi giochi che sono venuti dopo? Cosa rende Dark Souls e tutti gli altri titoli di From Software così speciali, così diversi? Scusate per l'intermezzo musicale, ma le colonne sonore di Dark Souls mi piacciono sempre un sacco. Dunque, stavamo parlando di questo. Che cosa rende Dark Souls così speciale in confronto agli altri giochi che tentano di imitarlo? Che cos'è che Miyazaki, quello vero, Hidetaka, non Hayao, ha azzeccato rispetto agli altri? Di sicuro non la qualità tecnica. Graficamente i titoli non sono nulla di eclatante, nulla che ti faccia esplodere gli occhi fuori dalle orbite. Nel primo Dark Souls le ambientazioni, soprattutto quelle più naturali, hanno questi glitch grafici che ci ricordiamo tutti perché sono comici. Per citare Yotobi, nel bacino Radice Oscura a un certo punto c'è una cascata che, più che una cascata, sembra una coperta che viene stesa più volte. Anche i bug e i glitch sono presenti in gran numero. Famosissime sono le situazioni sugli ascensori dove non si capisce mai bene cosa stia succedendo e tutti si ricordano le litigate con la telecamera, che molti definiscono come il vero boss finale di tutti i giochi From Software. Questi non sono difetti di poco conto, soprattutto per titoli che hanno un così grande successo, ma quindi cosa ha spinto milioni di persone a chiudere un occhio? Beh, la prima cosa che viene in mente è l'environmental storytelling. I titoli From Software non raccontano nulla a livello esteriore della propria trama, o comunque molto poco. Bisogna essere bravi osservatori, bisogna ricercare la storia del mondo all'interno delle descrizioni degli oggetti e dei particolari dell'ambientazione. Questa è la cifra stilistica che lo divide da tante altre narrazioni, perché sembra che il gioco non abbia trama e che uno debba solo andare avanti e uccidere i boss e finisca. Però c'è sempre qualcosa in più da scoprire, c'è sempre un motivo per rigiocare, un motivo per scavare più a fondo. Il motivo per cui Dark Souls è passato alla storia dei videogiochi però è un altro. Dark Souls è diventato famoso per aver riportato in auge la difficoltà alta nei videogiochi, che si era un po' persa. I giochi From Software sono giochi che necessitano di pazienza, concentrazione, applicazione per essere portati a termine. In Dark Souls si muore tante, tantissime volte, ma ogni morte è l'occasione per imparare i pattern d'attacco dei nemici e le loro debolezze. Ogni morte quindi serve a imparare qualcosa, a diventare migliori come giocatori, riprovare, fare meglio e alla fine riuscire, perché se si impara abbastanza si riesce, è garantito. La pietra angolare di questa puntata del podcast è proprio questa. Dark Souls e gli altri titoli From ti puniscono duramente per i tuoi errori, ma non risultano mai ingiusti. Il giocatore non ha mai la sensazione che il gioco lo stia facendo fallire per il semplice gusto del fallimento. Il fallimento è sempre conseguenza di un errore preciso del giocatore, che non ha imparato abbastanza da tutte le volte che è morto prima. La volta che si è imparato abbastanza, come dicevamo, si viene premiati.
E voi mi direte, ma cosa c'entra Remnant con tutto questo? Dove cavolo stai cercando di arrivare? Ok, andiamo per ordine. Parliamo del Souls-like. I Souls-like sono praticamente oggi diventati un genere a parte, un genere a sé stante nei videogiochi. Praticamente dal 2014 è venuto fuori che Dark Souls, sebbene fosse difficile e punitivo, vendeva un sacco. Così alcune case di produzione cominciarono a lanciarsi nell'ideare dei giochi che assomigliassero a Dark Souls, che ne riprendessero le meccaniche, per cercare di vendere anche loro. Intendiamoci, ci sono molti Souls-like belli, molti giochi che hanno preso le dinamiche di Dark Souls, le hanno riproposte in un'altra salsa, con un'altra trama, e sono risultati molto appaganti e anche di successo. Alcuni esempi sono Salt and Sanctuary, Hollow Knight, famosissimo, Nioh e il mio preferito che è Blasphemous. Ovviamente oltre questa c'è anche l'altra faccia della medaglia, dei Souls-like brutti, dei Souls-like che hanno fallito nella riproposizione in altra chiave delle dinamiche di Dark Souls, che sono risultati un po' senza anima, senza soul, scusate il gioco di parole. Tra essi, per esempio, ci sono Lords of the Fallen, che è da tutti considerato il peggior Souls-like di sempre, anche se era AAA, e The Surge, che invece ad alcuni è piaciuto, non a me. Ed è qui, nel campo dei Souls-like brutti, che dobbiamo andare a cercare il panino di Babar di oggi, il particolare che può determinare il fallimento di un'opera videoludica, ovvero quella che è tanto chiacchierata oggi, la cosiddetta difficoltà artificiale. Partiamo da una definizione di difficoltà artificiale e cerchiamo di renderla più semplice possibile, in modo che anche chi non mastica troppo di videogiochi riesca a capirla. Per chi invece ne mastica, abbiate pazienza, vi prego. Ovviamente la questione è molto più complessa di così, ma intendiamoci, dai. La difficoltà artificiale sopraggiunge quando, in termini di budget o idee, si adottano scorciatoie per rendere un gioco più difficile, così senza pensarci troppo. Per esempio, c'è un caso di difficoltà artificiale quando i nemici non seguono le stesse regole del giocatore. I più vecchi di voi, quindi anch'io, si ricorderanno dei primi episodi dei Pokémon per Game Boy, in cui i mostriciattoli nemici potevano compiere una mossa anche all'infinito, non avevano un limite di utilizzo, mentre invece i Pokémon del giocatore ce l'avevano, e questo è un tipico esempio. Un altro esempio, che è quello di cui ci occuperemo di più in questa puntata del podcast, è aggiungere nemici a caso solo per aumentare la difficoltà. Così, de botto, senza senso, direbbero gli sceneggiatori di Boris. Ed è proprio questo che succede in Remnant From the Ashes, che rimane comunque un buonissimo gioco, Intendiamoci. Andiamo più nel dettaglio per cercare di capire meglio. Facciamo un'analisi comparata tra due ambientazioni che sono simili, una in Dark Souls e una in Remnant. A quanto pare uno dei più comuni setting di un gioco di ruolo è la fogna, e quindi andiamo nelle fogne. In Dark Souls ci sono nemici dietro ogni angolo, ci sono topi che saltano fuori dalle casse, rane che ti saltano addosso infliggendo maledizioni. Tutte cose brutte e difficili da superare, ma posizionate sempre negli stessi posti. Il giocatore può quindi imparare ogni volta che muore, può adottare un approccio strategico una volta che sa dove sono i nemici e infine superare l'area con successo. Quindi, come dicevamo prima, provare, morire, imparare, ripetere. Tutto questo fino al successo, che è garantito. Nelle fogne di Remnant invece troviamo orde di nemici che sono velocissimi e piccolissimi da centrare con la pistola, che attaccano a botte di 15 per volta. Poi ci sono nemici speciali che appaiono in tratti che si sono già superati e mai nello stesso posto, così random, a volte da una parte, a volte dall'altra, a volte non appaiono nemmeno. Noi videogiocatori viviamo di emozioni e qui è importante cosa ci frulla nel cervello in quel momento. Quando si supera una zona in Remnant, quindi, non è più "Oh, che bello, ho superato la zona perché ho imparato e sono migliorato come giocatore", ma è più una sensazione di questo tipo: "Che culo, a sto giro non è apparso il nemico bastardo". E questo è un problema molto grosso. A noi giocatori piace sentirci forti, piace sentirci migliorati come giocatori. E giochi come Remnant e molti altri annullano un po' questa sensazione, che alla fine è quella per cui noi giochiamo. In ogni Souls-like che si rispetti ci sono delle boss fight. Quindi adesso andiamo a prendere due boss fight molto simili tra di loro, andiamo a vederne le differenze. Entrambe sono in un'area angusta, entrambe sono nelle prime battute dei giochi. In entrambe si affronta poi un boss che ha scagnozzi più piccoli al suo seguito. Partiamo da Dark Souls. Il demone Capra è accompagnato da due cani che inseguono il giocatore e cercano di non farlo pensare, mentre il boss infligge ovviamente i danni maggiori. I cani, una volta uccisi, non resuscitano, e così la lotta diventa uno contro uno, il giocatore contro il demone Capra. Il demone Capra ha un moveset abbastanza vario, però il giocatore può impararlo e può imparare anche a contrattaccare. La strategia ovvia è quella di attirare a sé prima i cani e poi occuparsi del demone. Ora andiamo su Remnant. Il primissimo boss è una specie di bestione con una spada, che può fare solo tre mosse, una schiacciata, una carica e una spazzata. Gli sviluppatori probabilmente si sono resi conto che era troppo facile battere questo boss da solo, così hanno pensato veramente al peggior esempio di difficoltà artificiale degli ultimi tempi. Il boss, a random, quante volte vuole durante la sfida, può evocare 5 bestie quadrupedi che sono velocissime e ti corrono incontro, esplodono, ti atterrano e ti avvelenano anche. E ripeto, può farlo un numero random, quindi non si sa quante, e infinito di volte, probabilmente. Quindi, dopo i 100 tentativi, io ne ho messi più o meno così, per batterlo, la sensazione è sempre quella: che culo, hai evocato quei cosi una volta in meno e così ho vinto. Spero che questi due esempi vi abbiano aiutato a cogliere le differenze che ci sono tra i titoli From Software e quelli che cercano di imitarli, quelli fatti male ovviamente, abbiamo detto che ce ne sono alcuni fatti bene. Nei giochi di ruolo difficili come i Souls-like, per noi giocatori è fondamentale provare la sensazione di crescere al pari del nostro personaggio, fare progressi sul lato tecnico e sul lato strategico. È questo che rende i titoli From diversi, ti danno la sensazione di padroneggiare sempre meglio le meccaniche e l'equipaggiamento. In altre parole, l'essenza, ciò che sta alla base del successo di Dark Souls e di tutti i titoli venuti dopo, è l'assenza del panino di Babar di oggi, ovvero la difficoltà artificiale. La difficoltà artificiale è un problema serio che si sta manifestando sempre di più all'interno dell'industria videoludica e può essere combattuta solamente in un modo, con le idee, con l'originalità, un valore che ultimamente si sta molto perdendo ma che sta alla base di tutte le cose belle della vita. E purtroppo anche questa settima puntata del Panino di Babar volge al termine. Io come al solito vi ringrazio per avermi ascoltato, spero che mi ascolterete ancora, spero che vi recuperiate le puntate che vi siete persi, sono tutte su Spotify come sempre, e oggi vi auguro anche di poter avere idee belle, idee originali e di avere soprattutto il coraggio di portarle avanti. Ce n'è tanto bisogno oggi. Grazie e alla prossima! Sul gommone in mare aperto, fuori luogo, lo sconi sotto il palco al mio concerto.